Noi guardiamo per questi quattro messaggi un personaggio che di solito non si tratta molto e non chiedo, però noi parliamo di Re Asa e non è necessariamente il primo re che viene trattato, però lui ha tanto da dirci. C'è un tema che per me è saltato fuori da questi passaggi, di questi passi che vediamo insieme, è che Dio sta cercando persone con un cuore completamente consacrato a Lui e vuole dimostrare la sua forza a favore di quelli che hanno un cuore veramente che è tutto suo. E vedremo come questo succede nella vita di Re Asa. Se potete aprire o il cellulare o quella cartacea della tua Bibbia, a Secondo Cronache, capitolo 14. Sai che c'è Primo Secondo Samuele, Primo Secondo Re, Prima Cronache, poi arrivi a Secondo Cronache. Secondo Cronache, capitolo 14. E voglio leggere versetto 1 perché è incredibile e vi spiego perché è così incredibile. Dice così: Asa fece ciò che è buono e retto agli occhi del Signore suo Dio. Dovete capire un po' quello che è successo prima, perché lui è pronipote di Salomone. Solo 20 anni prima Salomone è morto e Salomone era il re più saggio nella storia e il re più ricco, era talmente ricco che la gente era considerata come pietre, c'era in giro così tanto oro con Salomone. Però leggiamo questo in Primo Re, da capitolo 11, da versetto 1 a 4. Il re Salomone, oltre alla figlia di Faraone, amò molte donne straniere, delle Moabite, delle Ammonite, delle Idumee, delle Sidonie, delle Itite, donne appartenenti al popolo del quale il Signore aveva detto ai figli di Israele: non andate da loro e non vengono essi da voi, poiché essi certo perverterebbero il vostro cuore per farvi seguire il loro dei. A tale donne si unì Salomone nei suoi amori ed ebbe 700 principesse per moglie e 300 concubine, e le sue mogli gli pervertirono il cuore. Al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente al Signore suo Dio, come il cuore di Davide suo padre. Per quanto era saggio, per quanto è stato benedetto da Dio, quanto è stato usato da Dio, Re Salomone ha finito male. Aveva il cuore diviso da Dio l'Eterno e da tutte queste idole, delle mogli e concubini che aveva. E allora è stato provvisato durante il tempo di Salomone che ci sarebbe stato il suo cuore diviso, ma anche la nazione divisa. Infatti, dopo la sua morte, il suo figlio Roboamo è diventato re. È andato a Sicchem per essere venuto come re, e lì c'era Geroboamo, che era un ministro nel regno di Salomone, a cui è stato profetizzato che lui avrebbe ricevuto 10 tribù su 12. Ed è successo che Roboamo ha seguito non il consiglio degli anziani, ma i consigli giovani, e ha aumentato già le tasse e quello che il re voleva molto di più di suo padre Salomone, che non lo sopportavano neanche quello. Quindi si sono ribellati e, come era profetizzato, si è diviso la nazione, la parte al sud con Giuda e Beniamino, e si chiama Giuda, e 10 tribù al nord, Israele. E queste 10 tribù al nord, i re erano tutti malvagi e seguivano gli idoli, al punto che Geroboamo ha scacciato tutti i sacerdoti e i leviti e ha venduto sacerdozio a chi poteva pagare di più. Ha fatto vitelli d'oro e tanti altri idoli. E poi anche Roboamo ha seguito piuttosto quella del suo padre Salomone. E poi dopo 17 anni è morto, e poi c'era Abia per 3 anni, poi è morto lui. Quindi dopo 20 anni arriviamo a suo figlio Asa, che è diventato re Asa. Io avrei aspettato l'ambiente in cui si cresceva, anche se c'era ancora il tempio, c'era ancora un po' di sacerdoti, leviti, persone che amavano il Signore nel regno del sud, Giuda. Ma io avrei aspettato, con l'esempio che ha avuto, l'ambiente e la società in cui viveva, che lui avrebbe seguito. Rileggo versetto 1. Asa fece ciò che è buono e retto agli occhi del Signore, suo Dio. Infatti non abbiamo nessuna indicazione. Come mai Asa ha deciso così? Tranne le ultime due parole del versetto 1, che dice: agli occhi del Signore, suo Dio. Aveva un rapporto personale con Dio. Ha riposto la sua fiducia e Dio lo conosceva personalmente. E ha deciso di fare ciò che era buono e retto agli occhi del Signore. Malgrado tutta l'idolatria che era intorno a lui, lui seguiva piuttosto l'esempio di Davide. Lo sapete che anche noi viviamo in una cultura, in una società che è ostile a Dio, ostile al valore che noi troviamo nella Bibbia, che voi avete sentito predicato, insegnato dalla Bibbia. E lui, e noi allora dobbiamo anche noi prendere delle decisioni importanti. Ho letto una citazione da un famoso predicatore e autore inglese, Frank Borham. Era di fine Novecento, all'inizio e poi fino alla metà del XX secolo. E lui scrisse così: facciamo le nostre scelte, e poi queste scelte fanno di noi le persone che diventeremo. Facciamo le nostre scelte, e poi queste scelte fanno di noi le persone che diventeremo. Vivendo, se fosse Italia, altro posto d'Europa, nell'Occidente, vivendo in una cultura ostile a Dio, che sono senza la vera conoscenza di Dio, ti tocca prendere le decisioni che sono buone e giuste davanti a Dio. Persone che hanno un rapporto personale con Dio perché hanno riposto la loro fiducia in Lui e solo in Lui per perdonare i peccati e la salvezza, dobbiamo decidere come vivremo la nostra vita. Se tu sei qua e non hai preso questa decisione di riporre la tua fiducia in Gesù e solo in Lui per la salvezza, sono sicuro che ci sono tante persone qua che sarebbero più che felici e contenti di parlare con te questa fine settimana. Rispondere a qualsiasi domanda tu hai, perché è la decisione più importante che una persona possa fare nella propria vita, e decidere dove passerà l'eternità. Chi è il vero Dio? Questa Bibbia, per cristianesimo, altre sacre scritture per altre religioni, ci parla delle cose che non possiamo vedere, toccare e verificare. E questo ci dice che c'è un Dio sovrano. E che noi abbiamo ereditato la natura di Adamo. Una natura che ci porta a peccare. E Dio perfetto, santo e giusto, e nessuno può stare nella sua presenza. Nessuno, come in questo mondo. Invece, se riconosce di essere un peccatore che ha bisogno di essere salvato e chiede a Gesù: tu hai promesso, se io credo in te, di perdonarmi e salvarmi, può decidere di credere e ricevere per grazia, per fede, questa salvezza. È la decisione più importante che possa qualsiasi persona possa fare nella propria vita. E se non l'ha fatto, è importante approfondire. Però, che tipo di persona vorresti diventare? Ci sono un sacco di cose che bisogna decidere in anticipo e non aspettare che si presenti una situazione e non hai pensato: cosa vuole Dio che io faccia? Cosa è la decisione che devo prendere? E se prendo a volo, qualche volta se sbagliamo, i risultati, le conseguenze possono essere anche serie, gravi. Per esempio, immagino che nessuno qua ha mai detto una bugia. Non chiedo, perché se qualcuno alza la mano, sto che mi stanno mentendo. Se dico che c'è qualcuno che non ha mai mentito, non è vero, perché tutti voi, in un modo o l'altro, ha ingannato. Sai che la mezza verità è una bugia, perché non hai detto tutta la verità. Che tu fai pensare ai tuoi genitori che io vado qua, faccio questo e quello, e invece hai intenzione di fare quello, un'altra cosa, questo si chiama ingannare, mentire. È classificato come peccato. Anzi, nell'elenco di Proverbi 6, dal versetto 16 al 19, ci sono 7 abominazioni che Dio odia. E mentire, dire bugie, falsa testimonianza, è menzionato addirittura 2 volte in questo elenco. Satana, Giovanni Capitolo 8, è un bugiardo. E quando parla del suo, dici sempre il falso. Non può dire altro. Nell'armatura spirituale, il primo pezzo dell'armatura per resistere a Satana, quello fondamentale, è la cintura di verità. Se leggi la traduzione Efesini 6, dici la verità. Non sto parlando la cintura di verità, che io sono onesto, aperto, trasparente con Dio, con gli altri e con me stesso. Sapete perché è così importante? Tu non puoi mai cadere in una vita segreta che può essere la droga, pornografia, alcol, giochi di azzardo, c'è tutto l'elenco di dipendenze di diverse cose. Non puoi mai vivere una vita nascosta, segreto, se dici la verità. Però è qualcosa che devi decidere in anticipo. Che tu vuoi avere una vita aperta. E bisogna decidere in anticipo per tante altre cose. Io ho frequentato dei campi quando sono cresciuto nel Texas orientale. E imparavo a memoria tanti versetti durante l'anno, poi 12 settimane, 12 versetti alla settimana. E quando andavo a questo campo, se dicevo tre lezioni, 36 versetti, facevano pagare 5 euro, 5 dollari per fare il campo. E andavo ogni anno, quest'anno quando faceva la seconda media non volevo andarci, perché c'erano i playoff di baseball e io ero titolare e mi piace vincere. E invece mia mamma ha detto: mi dispiace, non abbiamo saputo, il campo succede quello, e mi ha forzato di andare. E ringraziamo il Signore per quello che ha insistito mia mamma, perché a quel campo sembrava che ogni messaggio era indirizzato a me, che Dio mi stesse parlando attraverso, e non importava chi predicava. E avevo questo grande desiderio di comunicare eventualmente la parola di Dio. Il capo camera di notte, prima di addormentarsi, è classico che di solito raccontano storie di orrore per aiutare i ragazzi, i bambini, di dormire bene, no? Lui invece ci leggeva Apocalisse, peggio ancora. Se non ha letto recentemente il capitolo 8 e 9, le ultime due trombe, bisogna rileggerlo, perché magari stasera non prima di addormentarmi. Però è acceso un fuoco, un desiderio dentro di me di cominciare a studiare la Bibbia per conto mio a 13 anni. Fra poco, fra un anno, saranno 60 anni che faccio questo. E ringrazio il Signore per quello che ha fatto, perché mi ha aiutato da giovane, prima di arrivare a scuola superiore, che infatti sono stato invitato a certe feste o serate con altri amici a scuola superiore, che sapevo che non avrebbero fatto altro che ubriacarsi, bere fino a quando non potevano più stare in piedi. Io non ho mai visto quello come divertimento, però per tanti, specialmente in America, lo è. E quindi ho detto sempre di no. Ho deciso che la volontà di Dio per me era di arrivare al mio matrimonio e non essere stato intimo con una ragazza, una femmina, prima del matrimonio. E per la grazia di Dio ci sono arrivato, 23 anni, mi sono sposato giovane. Comunque, bisogna decidere in anticipo. Vi dico una cosa, la volontà di Dio è perché tu possa vivere la vita migliore possibile per te. Non vuole toglierti il divertimento, non vuole rendere difficile la tua vita, vuole che noi decidiamo di fare ciò che è buono e retto davanti a Dio. Vediamo insieme le cose buone e giuste che il re Asa faceva davanti al Signore. Il primo, dal versetto 2, tolse via l'altare degli dei stranieri e gli altri luoghi, spezzò le statue, abbatte gli idoli di Astarte. E anche il versetto 4, tolse anche via da tutte le città di Giuda gli altri luoghi e le colonne solari, e sotto di lui il regno ebbe pace. Lui sapeva che era sbagliato, Dio era chiarissimo su questo, cominciando con i 10 comandamenti in poi. E allora ha messo in atto, ha riconosciuto il rivale al primo posto di importanza nella sua vita, i rivali al Signore, a Dio, agli altri. E li ha tolti, li ha distrutti, abbattuti. Magari, siccome noi non abbiamo io non ho mai avuto statue in camera mia a cui mi inchino, a cui prego. immagino che neanche voi ce l'avete. Quindi gli idoli sono più, un pochettino più difficile a riconoscere quello che noi abbiamo. Ma Dio vuole che noi togliamo questi rivali. Infatti, non possiamo pensare, ma come mai erano così attratti a Baal, a Starte? C'erano anche altri idoli, ma questi erano i due principali. Baal era il dio più importante di Palestina, perché era il dio della pioggia. In un paese che viveva dall'agricoltura e dove il clima era arida. Quindi Dio ha promesso, se mi segue, vi benedico anche con la pioggia al momento giusto, con grandi raccolte. Di Deuteronomio c'è un capitolo intero sotto il patto mosaico, vecchio patto, dove Dio promette tutta la benedizione per chi mi segue. Invece ci sono due capitoli che parlano delle giudizi, maledizione che Dio manda se non seguono. Però per avere il piano B pronto nel caso che non arrivino le piogge, o se ha un coniuge che ha sempre adorato, fatto sacrifici a Baal, un marito o moglie, spesso sono convinti. Poi l'altro è Astarte. Era la dea della fertilità e fecondità, e secondo i pagani poteva garantire raccolte abbondante e tanta crescita tra i vari greggi. Quindi per loro era una vera tentazione, non era qualcosa di superficiale che non hanno pensato e allora lo facevano. Noi possiamo essere tentati di innalzare altre cose come la nostra autosufficienza, innalzare questi come rivali a Dio. Uno potrebbe innalzare il nostro intelletto o personalità come rivali a Dio. La strategia mia, il mio modo di pensare, la mia personalità, posso vincere tante cose e diventa veramente un ostacolo, un rivale al Signore. Ho visto delle case dove le persone possono mettere la famiglia o amici davanti a Dio. E io dico subito, Dio al primo posto, al secondo posto famiglia, e non ci si piove. E l'ordine che la scrittura mette. Però, se quando arriva un problema, o una difficoltà, una crisi nella tua vita, chi chiama? Chiama un familiare, parente, o qualche amico prima di pregare? Dobbiamo valutare. Bisogna coinvolgere la famiglia in ciò che Dio sta facendo in te e attraverso te, la famiglia e la Chiesa. Ma Dio rimane sempre al primo posto. Nel Vangelo Gesù era radicale. Essere il tuo amore per me deve essere così grande che l'amore che hai per madre, padre, fratelli potrebbe sembrare odio in confronto. Abbiamo un Dio geloso e che ha il diritto e è degno di ricevere tutta la nostra lode, adorazione, lealtà e fede. Ci sono anche cose nel mondo come il materialismo, promiscuità sessuale, divertimento a tutti i costi e tante altre cose che possono prendere il posto. ho conosciuto in Puglia un credente, fuori dalla chiesa, che era talmente juventino che non mancava mai adesso allo stadio, e li seguiva dovunque in Italia, seguiva tutte le... non aveva mai... la sua vita girava intorno a... questa è ancora, non essendo juventino, è ancora più difficile per me a capire, però letteralmente tutta la sua vita girava intorno a questa squadra. Comunque, quello sarebbe più facile riconoscere. Ma dovete sapere una cosa. È importante prima di tutto riconoscere il rivale di Dio nella tua vita e poi toglierli. E Dio risponde alle nostre preghiere quando sono secondo la sua volontà. Ci sono da Giovanni 14 a 16 sei volte che in pratica dice: se tu preghi nel nome di Gesù, io ti do quello che chiedi. Sembra un carte blanche, vuol dire se tu preghi secondo i caratteri di Gesù, i desideri, la voglia e la volontà di Gesù, conforme a Lui, allora la tua preghiera avrà una risposta. E se tu chiedi a Dio: aiutami a vedere chiaramente nella mia vita, fai un esame non solo di coscienza, di spirito, del mio cammino, e fammi capire se c'è qualcosa o qualcuno che ho messo davanti a te. Vi dico che Lui è fedele di rispondere a questa preghiera e ti farà capire in un modo o l'altro nel suo tempismo. Io devo ammettere che quando sono arrivato in Italia, più di 40 anni fa, non avevo obiettivi piccoli, volevo vincere Italia per Cristo. E giovane incosciente, ma motivato da Dio. Però sapete cosa è successo a me? Avere successo come missionario e fondare chiese nei primi anni in Italia era diventato più importante di Dio stesso. È diventato un rivale per il primo posto nella mia vita. Quando c'erano nuovi convertiti che cominciavano a frequentare e c'erano problemi che c'erano sempre, mi toglieva la gioia. Era sempre depresso, volevo avere successo, volevo, sì, per il Signore, però anch'io volevo essere riconosciuto come un missionario che ha fondato una chiesa, no? E non mi sono accorto, siamo andati dopo 4 anni e mezzo, siamo andati un anno in America, che all'epoca non si faceva, e abbiamo lasciato una piccola chiesa nascente di 8-9 persone. Dopo un anno sono tornato e i nostri colleghi finalmente sono andati a fare una vacanza e ho trovato 2 persone in chiesa, e uno dei quali non era tanto normale e difficilmente andava in depressione. Però prima era arrabbiato, la depressione e la rabbia girato dentro, no? Però io ero arrabbiato e ho cercato di recuperare queste persone e nessuno veniva. Era quasi cominciare da capo. Però tramite la parola di Dio, qualche libro che abbiamo letto, Dio ci ha convinto che Gesù ci ha convinto, lo Spirito Santo, che Gesù era abbastanza. Se non avessi mai avuto successo, andrebbe bene lo stesso. Potevo avere la gioia solo con il mio rapporto con Gesù quotidiano. E non è successo in un giorno, però attraverso un po' di mesi, sì, io che Rosa siamo arrivati alla stessa conclusione, non conto più chi c'è e chi non c'è, soprattutto guardavo chi non c'era. Ed è facile e veloce contare per i pochi che venivano, però non guardavo più questo. Ringraziavo e lodavo Dio perché c'era qualcuno. È bello predicare un bel gruppo così, però se ci fossero 3 o 4 sarei contento lo stesso. Perché non conta i risultati, conta prima di tutto e soprattutto trovo la mia gioia, la mia vera vita, perché conosco sempre meglio Gesù, è sempre più al centro della mia vita. Bisogna rinunciare e abbandonare qualsiasi rivale a Dio che ha preso il primo posto di importanza nella tua vita. Una volta riconosciuto, bisogna confessarlo, e ravvedimento vuol dire non seguo più quello, ma torno a Dio con tutto il mio cuore. E Dio ci darà la voglia e la forza per abbattere il male. Ci permette Filippesi 2:13. Da nuove creature in Cristo ci dà proprio la voglia e la forza per agire. È troppo grande. Poi leggiamo 14 versetto 3. Ordino a Giuda di cercare il Signore, Dio dei suoi padri, e di mettere in pratica la sua legge e i suoi comandamenti. Quindi bisogna cercare Dio con tutto il tuo cuore ed essere disponibile a obbedire alla sua volontà. Il primo e più grande comandamento di Deuteronomio capitolo 6 versetto 5 è di amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le forze tue. Cercare Dio nella preghiera e ascoltare. Tendiamo a chiedere tante cose e Lui ci dice di supplicare, ma nella preghiera si loda, si può lodare Dio, ringraziarlo, sì, supplicare per le intercedere per altre persone, altre situazioni, per il pane quotidiano, ma di ascoltare Dio. Non è una cosa che succede velocemente, ma di sviluppare quella capacità di riconoscere la sua voce. Io ho certe persone nella mia famiglia che sentono nella testa la voce del Signore. Mi è capitato qualche volta, però di solito Dio mi parla attraverso questo, attraverso la sua parola, perché la preghiera insieme con uno studio, imparare memoria e meditazione della parola, Dio ha nella tua testa, nel tuo cuore, la sua parola, e non sai quante volte magari stavo guidando o fare altre cose e sto ripassando quello che stavo studiando magari per predicare o solo le cose che studiavo e Dio mi parla, mi dà una capacità di vedere in un altro modo o vedere un'applicazione della parola di Dio. Quindi bisogna cercare Dio con tutto il tuo cuore. È quello che non solo ha tolto gli idoli, ma Asa ha ordinato a Giuda Beniamino di cercare il Signore e di essere disposti a mettere in pratica la parola. Allora Qualche volta l'ubbidienza alla sua volontà ci spaventa. Perché se io a scuola o al lavoro, qualche volta con i parenti, metto in chiaro la mia posizione, che Dio è primo, la sua volontà è quella che conta per me, quello che succederà, succederà. Allora, avrò amici, i miei ragazzi quando andavano a scuola superiore a Milano, tante volte in scuole superiori di 1000-1500 e erano l'unico evangelico nella loro scuola. Eppure Dio ha provveduto amici. Dio ti provvederà un coniuge per te al momento giusto, un lavoro per te, una famiglia. Qualche volta seguire la sua volontà può costarci, ma non c'è niente confronto di ubbidire al Signore, perché abbiamo creduto, siamo convinti che la sua volontà per noi ci dà la vita migliore che possiamo mai avere. E l'ultima cosa che Asa, re Asa, ha fatto, e se leggiamo l'ultimo versetto di capitolo 13, dice suo padre, poi Abia si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Asa, suo figlio, regnò al suo posto. Al suo tempo il paese ebbe pace per 10 anni. E le è dato pace intorno a lui per 10 anni perché ha cominciato a seguire il Signore. E cosa ha fatto con la pace? Quando non ci sono difficoltà, crisi, prove nella nostra vita, è facile diventare passivo, cominciare a rilassarci e non approfittare di questo tempo quando non c'è qualcosa da affrontare. Qua leggiamo che egli costruì, dal versetto 5 di capitolo 14, egli costruì delle città fortificate in Giuda, perché il paese era tranquillo e in quegli anni non c'era nessuna guerra contro di lui, perché il Signore gli aveva dato riposo. Egli diceva agli abitanti di Giuda: costruiamo queste città e circondiamole di mura, di torre, di porte e di sbarre. Il paese è ancora a nostra disposizione, perché abbiamo cercato il Signore, il nostro Dio. Noi l'abbiamo cercato e Egli ci ha dato pace lungo i nostri confini. Essi dunque si misero a costruire e a prosperarono. Essa aveva un esercito di 300.000 uomini di Giuda che portavano scudo e lancia, e di 280.000 di Beniamino che portavano scudo e tiravano l'arco. Tutti uomini forti e valorosi. Quindi città fortificate, un esercito sviluppato, 580.000 uomini. Si è dato da fare. Quando noi troviamo in una situazione di pace nella nostra vita, è importante approfittare della nostra conoscenza della Bibbia e la teologia. Ci sono corsi disponibili online, ci sono posti, puoi comprare libri, puoi chiedere a un anziano, pastore della tua chiesa, di darti una mano a capire meglio come studiare la Bibbia per conto tuo e altre cose. Ma è importante approfondire la tua conoscenza di Dio attraverso la sua parola. È importante rafforzare i rapporti in chiesa, anche praticando l'ospitalità, di conoscere meglio gli altri fratelli e sorelle della famiglia di Dio in cui che tu frequenti. È importante prendere iniziative nell'evangelizzazione quando sei più libero e con pace, approfittare della pace che il Signore ti ha dato. Dio ci chiama e ti chiama di esaminare la tua vita per essere sicuro che non ci sono rivali al primo posto di importanza nella tua vita. E poi di cercare Dio con tutto il tuo cuore e tutta l'anima tua, in preghiera e riflessione sulla Bibbia, in modo che Egli possa rivelarti se esistono rivali nella tua vita. Decidi oggi di rimuovere la cosa dalla tua vita e seguire Dio con tutto il cuore e il tuo cuore. Ricordati, le tue scelte fanno di te la persona che diventerai. Preghiamo. Caro Padre, ti ringrazio per l'esempio di Reasa. Ti ringrazio perché, malgrado gli antenati, malgrado la sua cultura e società, ha deciso di fare cose buone e retti davanti a te. Signore, che tu possa guidarci, di cercarti con tutto il nostro cuore, di fare sì che tu hai veramente il primo posto e che possiamo conoscerti sempre meglio per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen.